che il proposito divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte all'immortalità.
Bene, allora siamo alla lezione cuore, Redimere la materia 13 e vediamo un po' come stanno andando le cose. Iniziamo con Anna, perché Anna allora, aveva preparato l'altra volta, non c'era stata, e però lei aveva preparato diciamo, le sue frasi, le immagini e le frasi delle virtù. Allora, queste sono le immagini che ha scelto Anna. Allora, partiamo dalla prima, che è la fede.
E la fede ovviamente è ciò che non è visibile, quindi la dobbiamo sentire nella nostra anima, deve essere una cosa talmente forte, ci viene da dentro e quindi per me questo è la fede, insomma una cosa che mi viene da dentro, che non ho bisogno di prove, che poi le prove vengono ogni giorno.
E quindi infatti hai scritto: la fede è credere nell'invisibile rendendolo visibile soltanto ascoltando la nostra anima. Poi abbiamo la speranza.
La speranza è l'impulso di andare avanti anche nei momenti più tragici della vita, perché chiunque di noi ha avuto, penso quasi tutti, abbiamo avuto dei momenti difficili nella vita, la speranza ci ha dato modo di andare avanti, cioè ci siamo, diciamo, che poi è collegata con la fede, la speranza è molto collegata con la fede, secondo me. Poi la carità è fare per gli altri più di quanto faremmo a noi stessi. È perché aiutare gli altri è qualcosa che forse fa star meglio noi piuttosto che le persone a cui diamo il nostro aiuto. Quindi penso che uno in un momento così, che vede una persona in difficoltà o ha bisogno d'aiuto del meglio di se stesso, forse non lo fa quando ci serve, non lo facciamo quando serve a noi stessi, ma lo facciamo di più quando dobbiamo aiutare gli altri. La temperanza è possedere questa virtù, fa sì che l'uomo compia il suo percorso in equilibrio, rispettando i suoi bisogni in modo sano. Sì, perché secondo me uno deve cercare di compiere il suo percorso, cercando di trovare un equilibrio, però mai a discapito degli altri, sempre in modo sano, quindi rispettando i nostri fratelli e le altre persone.
E questa immagine che hai scelto, Anna, è, voglio dire, particolarmente suggestiva in questa donna che sta su questo in equilibrio, su questo top, no? Come un
Sì,
tortuoso,
sì.
però
E
al tempo stesso è arrivata sopra, no?
forse non a caso la donna, perché certo questo riguarda tutti, però noi donne forse cerchiamo sempre di percorrere questo, come la posso
Sentiero,
definire, questo
questo.
sentiero stretto che magari è tortuoso, cercando sempre di portare un equilibrio per noi e per chi ci sta intorno. Forse noi donne la temperanza la mettiamo in atto più degli uomini.
Bah, questo non lo so, però insomma, comunque, mettiamo che sia così.
Forse questo è un discorso un pochino che sono una donna, ma comunque io penso che noi cerchiamo sempre di trovare un equilibrio fra figli, nostro compagno, la vita, il lavoro e tutto il resto.
Poi passiamo alla
Ah,
prudenza.
la prudenza è un dono che facciamo a noi stessi ponendo in equilibrio il cuore con la mente. Perché nel momento in
Perché hai
cui
scelto questa immagine?
è perché uno cammina su un filo mettendo l'equilibrio fra la mente e il cuore, quindi cercando di fare quello che è meglio e più logico, però senza mai dimenticare il cuore, insomma, agire sempre con il cuore è importante e quindi camminare sempre su questo filo in equilibrio, cercando proprio di acquisire questo equilibrio.
Quindi tra la mente e il
Il
cuore.
cuore, sì.
Poi abbiamo la fortezza, sesto raggio, che c'è questo fiore che è spuntato
Punta in
nel
mezzo, sì,
deserto, questa.
sulla sabbia, sì.
Sì.
Fortezza, essere forti a volte vuol dire sapere apparire deboli. Per me questo è molto, molto vero, importante, perché è molto facile essere forti nei confronti degli altri, cercare di apparire forte però Imparare a sapere essere deboli, anche essendo forti, è più difficile perché uno deve imparare a gestire la sua personalità, ad agire con l'anima, con il cuore, insomma, e questo, secondo me, questa piantina raffigura questa cosa.
Cioè la piantina che
È un esserino così delicato, poi si
ecco,
cresce in mezzo a questo
distesa di
deserto che non c'è
deserto.
nient'altro intorno, insomma, solo sabbia.
E quindi diciamo più che deboli, cioè deboli anche nel senso di
Appare
umili, no?
debole, appare umile, appare debole, una cosa piccola, delicata, però è fortissima per vivere in mezzo a
Certo,
questo
perché
nulla,
riesce
insomma.
a spuntare anche in mezzo alla sabbia del deserto. Benissimo, l'ultima, la giustizia.
La giustizia deve essere gestita con lentezza di una lumaca, perché giudicare è un atto ponderato. Cioè le decisioni, chi ci gestisce, soprattutto anche noi, nel momento in cui pensiamo di avere un'idea giusta, una cosa, bisogna sempre prenderla con le molle, perché c'è sempre il risvolto della medaglia. Quindi bisogna sempre pensarci molto bene e, come dicevo prima, per quanto riguarda la prudenza, agire sempre con la mente e con il cuore, anche se lo mettiamo in atto con la legge oppure con la vita quotidiana, in qualsiasi circostanza.
Cioè nella ricerca dell'equilibrio, no?
Sì,
Quindi, ecco.
quindi io credo che tutto questo sia tutto collegato, tutte queste cose siano collegate l'una con l'altra, perché come vediamo, ci sta sempre un collegamento, no?
Certo, il senso è proprio questo, che tutto è collegato e mano a mano che noi sentiamo questo collegamento, man mano armonizziamo il tutto e così armonizziamo e integriamo anche i nostri corpi. Bene, Anna, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Sentiamo che cosa ne pensano appunto le altre. Vanessa, cosa ti ha colpito di queste?
A me ha colpito, ma perché in questo momento sono temi che io sento molto, in questa settimana li sento molto. La prudenza, mi piace la definizione che ne ha dato Anna, e mi piace moltissimo l'immagine che ha trovato. Mi piace della frase di Anna. Il fatto che abbia definito la prudenza un dono che facciamo a noi stessi. È bello. Non so, perché questo è un punto di vista che sento che mi ha aperto un po' di porte per quanto riguarda me e i miei problemi di intemperanza, invece. E mi ha colpito anche la definizione che Anna dà di fortezza, ovvero essere forti a volte vuol dire saper apparire deboli. Mi piace molto perché mi risuona da qualche parte e quindi grazie Anna, perché questo mi darà da pensare. Grazie.
Grazie cara. Luigina, ti ha colpito qualche cosa?
Sì, allora queste due immagini della ricerca di equilibrio, della temperanza e della prudenza, cioè mi piace questa ricerca dell'equilibrio, anche se per me, rapportato a me, è un pensare più l'equilibrio, cercare di pensare più a me stessa che agli altri, cioè è un po' in senso contrario, nella temperanza. Proprio devo cercare di trovare, di mettermi, non dico al primo posto, ma di tenere conto anche delle mie esigenze. E comunque tutte e due queste immagini di equilibrio, la temperanza e la prudenza, mi piacciono molto, proprio questa idea di equilibrio, perché anch'io vado un po' per eccessi, o sono andata sempre un po' per eccessi. Mi piace molto, la condivido, questa idea che la debolezza delle volte, quando si intende per debolezza, si intende il fatto che non si ha bisogno di vincere per essere forti, no? Non c'è bisogno di imporsi per essere forti, essere accoglienti, essere flessibili, essere, vuol dire essere forti. E poi mi fa, lo dico in senso buono, mi fa un po' ridere questa immagine della lumachina come simbolo della giustizia. E comunque
Diciamo pensando anche alla lentezza della giustizia nostra, no? Italiana.
quello sì, però ecco, io proprio pensavo, sì, non pensavo alla macchina amministrativa nostra, pensavo appunto a questa visione della lumaca come giustizia. Ma questa idea appunto che bisogna ponderare e valutare le cose, insomma, rende bene, anche se l'immagine di per sé mi fa un po' sorridere.
Sì, grazie Luigina. Diciamo che questa immagine del giudice che cavalca la lumaca, evidentemente è un'immagine anche satirica, no? Anche un po' di presa in giro, probabilmente, no?
Anche a me inizialmente
Ecco,
mi ha
di questo
fatto
fatto.
molto
E
sorridere.
questo è, diciamo, appunto l'immagine apparente, cioè quella che legge le forme in superficie, no? Quindi la lentezza della giustizia, no? A volte appunto. Con complicatezza, no? Delle norme, delle prassi, no? E quindi diventa farraginosa. Quindi la forma esteriore. Poi in realtà, se noi ci soffermiamo un attimo di più e appunto la interpretiamo come ha fatto Anna, di questo giudice che vuole cavalcare questa lumaca perché chi va piano va sano e va lontano, no? E quindi potrebbe anche essere che il giudice è responsabile del verdetto, appunto, no? Di colpevolezza o magari invece no, di innocenza, con questo andare sano e piano, ecco, possa raggiungere quell'equilibrio, no? Che noi sappiamo non è tanto di, perlomeno come la vedo io, dare ragione o torto, ma proprio di quello di riuscire a trovare i punti di incontro per pacificare, perché a mio parere, la funzione della giustizia dovrebbe essere proprio quella, non tanto di rendere e di trovare una parità, ma una pacificazione. E quindi penso che anche questo sia, no?
Questo intendevo io.
Ecco, nell'intento anche di Anna. Bene, quindi abbiamo colmato questa lacuna delle immagini di Anna, no, e del lavoro che aveva fatto, e quindi possiamo passare al lavoro di questa settimana e quello che siete riusciti a fare. Intanto per così alternarci, vorrei risentire Vanessa e quindi sentire un po', soprattutto anche se siete riusciti a lavorare su e tenere in conto anche in questa settimana di questi punti che vi avevo fatto sottolineare rispetto alla relazione armonica e anche agli esercizi per divenire più flessibili. Quindi, Vanessa, cosa ci racconti?
Allora, diciamo che è stata una settimana di riflessione, quindi forse non ho applicato con diligenza i punti dell'esercizio, nel senso che non mi sono soffermata a fare l'esercizio, però ho riflettuto molto su tutta una serie di cose, ovvero sono partita dalla constatazione che appunto, come è venuto fuori l'incontro scorso, che le metafore che uso per raccontare, definire e visualizzare la mia rabbia che monta, ha a che fare con il sangue, con il corpo. Quindi, ti ho mandato tra l'altro, Edoardo, una mail con delle immagini che ho trovato. Allora, non sono esattamente le immagini giuste, però diciamo che mi ci sto avvicinando, nel senso che queste sono le immagini che ho trovato in questa settimana di riflessione, no? Quindi, che è il corpo fisico a fare da, come dire, da termometro di questa corrente interna che io associo al sangue e che allora io ci ho pensato e sono anche andata a vedere sul dizionario Che cosa vogliono dire, che cosa si intende con quelle, con le espressioni che appunto che uso. Ho anche provato a chiedere questo così in meditazione, ma allora, l'unica cosa che mi è uscita al momento è, e l'ho mandata tra le foto che, tra le immagini che ho mandato, che ti ho mandato, che vi vorrei farvi vedere. Allora, è l'immagine dell'interno del corpo, quindi con tutto il sistema venoso, si immagina, quindi ho cominciato a riflettere su questa immagine. Allora, un po' mi sono resa conto che forse un po', non so come dire, come se non avessi uno strato di pelle, almeno io mi viso così, è come se tutto mi colpisse, tutto entrasse tanto, veramente tanto, e io. No, forse anche perché comunque ho avuto dei modelli che mi hanno insegnato questo, non so, ho pensato di dovermi difendere, quindi forse sentendo che non ho uno strato di pelle ho messo, non lo so, forse tante barriere. Comunque credo che la cosa c'è, non so esattamente ancora come siano le cose, però. Sento che il punto è proprio l'interno del corpo, il fatto di non avere uno strato di pelle.
Sì,
E
Vanessa,
boh.
guarda, io ho sentito la stessa cosa vedendo questa immagine, no? Quindi questa immagine è relazionata a te e ho commentato con Conanna mentre appunto non vedevamo l'immagine, tu esponevi, ecco, esponevi e le dicevo, Vanessa è come se si sentisse sempre esposta. E quindi ecco, poi tu stavi dicendo qui il tuo bisogno, no, di proteggerti.
Sì.
Proprio perché è come se tu, è come dire, proprio senza pelle, è il massimo di farsi vedere per quello che uno è, no? Quindi esporre, non solo, ma esporre la propria vitalità, perché la circolazione del sangue è la vitalità, no? Il sangue ci dà vita a tutte le cellule, a tutto il nostro organismo. Quindi è come se tu ci stessi dicendo che, volendoti non metterti a nudo, ma esporti, donarti, no? Con tutta te stessa, con il tuo cuore, esponendo proprio il tuo interno, la tua interiorità. Donandola, ovviamente, ti esponi anche a ricevere quelle vibrazioni basse, magari di chi se ne approfitta anche, no? E da
Sì.
lì, il mettere, la protezione, addirittura poter mettere o dover mettere gli scudi. E magari lì quella rabbia che vuole esplodere è quasi come se quella rabbia fosse perché non volete, così, no? Generico, no, al mondo, non volete accogliere la mia sincerità perché io dono me stessa con tutta la mia vitalità.
Sì, e questo mi fa sanguinare, cioè il fatto di che questo non succeda, che io non riesca o comunque che senta che questo non mi riesce, mi fa malissimo, mi fa veramente malissimo, mi fa veramente sanguinare.
Sì, cara, ma credo che però hai toccato il punto giusto, cioè che sei andata a toccare il punto sensibile. E quindi quello, soprattutto penso proprio questa immagine, di questo appunto sistema venoso e arterioso, esposto, ti possa aiutare a entrare dentro a questa problematica, ma anche a trovare, la soluzione. Quale immagine, diciamo archetipica, si può sovrapporre a questa come immagine di liberazione?
Penso che sia questo viso di donna da cui esce una rosa. Ha le spine questa rosa, è vero, però è già una rosa, cioè nel senso mi sembra già tanto, no? Quindi le spine ci sono e forse sono in questo momento mi sono ancora un po' necessarie. Però c'è questa rosa che è bellissima e che è nel pieno del suo sviluppo.
Sì, è molto bella anche questa immagine. Adesso sentiremo anche Anna e Luigina, no? Che cosa ispira loro. C'era una frase che adesso non ricordo, devo dire, ma che metteva in risalto proprio il fatto che le spine, no? Della rosa, no? Del gambo, della rosa, in qualche modo rendono ancora più gratificante poi, no? Giungere è come quasi se fossero una protezione per chi non sa cogliere la rosa, no? Quindi per chi non sa cogliere la bellezza, la fragranza del profumo e anche la bellezza della rosa. Allora è come se quelle spine fossero per gli ignoranti in qualche modo, no? Una difesa che la rosa ha per gli ignoranti
Per
o per
davanti a lei.
o quelli che non possono o riescono a cogliere la sua bellezza o che vorrebbero o non sanno come coglierla, ecco, punto. Quindi il gambo spinoso, mentre invece non abbiamo bisogno di staccare la rosa dal gambo per cogliere il suo profumo e la sua bellezza, no? Ecco, quindi questo gambo che esce da questa bocca di fanciulla ed esce la bellezza, esce la sua, appunto, la sua bellezza, no? La sua dolcezza, la sua bellezza, con queste anche foglie, no? Che stanno al vento. Secondo me è una bella immagine, per cui quelle spine quasi potrebbero essere rivolte a dire: va bene, gli ignoranti non mi interessano, perché il mondo può anche essere pieno di ignoranti, ma che quindi appunto hanno paura delle spine, ma io sono per chi non ha paura, va oltre le spine, quindi va oltre la difficoltà o l'apparenza e sa cogliere l'essenza, no? E l'essenza è la bellezza, è il profumo della rosa. Io lo interpreto in questo modo e secondo me anche tu.
Sì, è come un lasciare che ciò che è o dentro, che, lasciare che ciò che è dentro si esprima e dia frutto. Ed è anche un invito per me, lo prendo anche come un invito a cercare il più possibile una comunicazione che costruisca, perché per me la comunicazione è stata e anche uno strumento di distruzione, nel senso che poi quando mi prendono queste rabbie, poi allora per me la verità diventa strumento per ferire l'altro. Quindi vuole essere anche un memento per me a cercare di far sì che la verità sia bellezza. Basta.
Senti, prova a formulare una frase, magari non ora, no? Nel senso che magari ci puoi pensare su questa immagine, iniziando con io sono e poi prosegui la frase, no? Questa immagine che ti ispira, io sono, è come se tu dicessi agli altri chi sei attraverso questa immagine. Trova una frase, iniziando con io sono, che la esprima, ok? Pensaci su un attimo, intanto che sentiamo Luigina e Anna. Anna, avevi subito qualche
No,
cosa?
un attimino solo. No, io in questa, al di là che l'avevo subito recepita questa immagine, però io vedo queste spine che escono da queste labbra che in effetti sono ancora una, forse ancora flebile difesa in attesa che questi boccioli si aprano e siano ancora più belli di questa rosa. Quindi praticamente sei sulla strada probabilmente di non aver, di imparare a non, insomma, non avere più paura, non avere più bisogno di queste spine, perché stai aspettando che qualcuno colga la bellezza di questi boccioli che stanno intorno a questa rosa iniziale.
Anna, che parole chiave ti vengono? Tre parole chiave. La prima? Seconda?
Dolcezza, fiducia,
Terza? Dolcezza,
bellezza. Sì.
fiducia, bellezza. Ok, va bene. Luigina.
Allora, io in questa immagine colgo della tensione, non colgo, è come se ci fosse una comunicazione che esce dalla bocca e non dal cuore, e quindi colgo un po' di tensione in questa immagine, non colgo una comunicazione rilassata, una comunicazione che viene dal profondo. Mentre mi dà questa idea molto di più l'altra immagine, che c'è questa ragazza con il fiore in mano che è seduta, sembrano rose anche queste perché hanno le spine, e lì la comunicazione viene un po' più dal profondo, e questa mi dà più un'idea di una comunicazione più vera, più profonda, più autentica. Lì, in quella lì, non so, cioè c'è questa bellezza che però, sì, che però. Non è, come si dice, non nasce da una situazione di pace interiore, quello che vedo io.
È molto interessante, grazie Luigina. Dacci anche tu, regalaci tre parole chiave su questa immagine e poi anche sull'altra, però prima su questa, vai.
Tensione, apparenza e bellezza.
Bene, allora adesso esaminiamo quest'altra a cui tu ti riferivi, che è molto bella anche questa. Tra l'altro è più sognatrice perché ha gli occhi chiusi. Tiene questa rosa, no? Presumibilmente, sì, è una rosa, la tiene in grembo quasi, no? Come se la custodisse, la cullasse. Sembra che stia seduta o quasi cavalcando questo intreccio di rami di rosa. Eh? Anche qui, Luigina, tre parole chiave per quest'altra immagine.
Io qui vedo accoglienza, profondità e femminilità.
Bene, molto bene. Anna, tu? Tre parole chiave.
Invece io qua vedo distacco, femminilità, anch'io sì, molta femminilità,
La terza?
sofferenza.
Interessante anche questa. Vanessa, tu le parole chiave?
Allora, in realtà questa immagine io la vedo come preparatoria a quella che abbiamo analizzato prima. E quindi io le parole chiave che darei sono ascolto interiore, apertura, dono.
Bene, Vanessa, io almeno io lo comprendo bene, no? Che tu la senti come pre, perché è come se questa immagine tenesse in grembo quello che poi l'altra immagine fa uscire. Io la leggo in questo modo, no? Ecco, e quindi comprendo, no? La cosa interessante è, per me, ma credo anche per voi, tutte le nostre interpretazioni. Perché le nostre interpretazioni ci stanno dicendo di noi. Ognuno che interpreta questa immagine sta dicendo qualche cosa di se stesso e la sta comunicando agli altri, perché come io la interpreto è quello che io sono. È questo il bello della condivisione anche quando noi no, troviamo queste parole chiave e cioè se ne facciamo tesoro nel senso che se tutte le varie angolazioni di prospettiva, quindi no, quella mia, che magari adesso dico anch'io, quella di Luigina, quella di Anna, la tua Vanessa, ci arricchiscono. Perché ad esempio, quando Luigina ritornò, io invece vedo, ovviamente ho posto no, una maggiore attenzione per vedere com'è che la interpretava in un altro modo. Poi adesso con le parole chiave è uscito anche da parte di Anna, ad esempio, sofferenza in questa, diciamo, che per me, ecco, se io dovessi dire le mie tre parole chiave su questa immagine della ragazza che tiene la rosa in grembo, direi sogno, amore, libertà. Sogno perché ha gli occhi chiusi, anche senza perché va bene, ma posso anche dire perché. Perché la vedo che sta sognando, è sognatrice, quindi mi richiama il sogno. Amore perché sta tenendo in grembo questa vita, per me questa rosa è come se fosse un bimbo. E ho detto libertà?
Libertà.
Libertà perché secondo me quello che mi ispira è che cavalcando, secondo me, questo intreccio di rami è come appunto, se, che se, e poi c'è uno sfondo azzurro, no? Mi sembra di cielo, appunto, volasse libera, appunto, cavalcasse libera, con questo dono che porta in grembo. Quindi le mie tre parole chiave su questa immagine. Le mie tre parole chiave su quest'altra, invece dell'appunto la rosa che esce dalla bocca, vediamo un attimo, eh. Eleganza, bellezza e osare. C'è qualche cosa che osa o potenza, perché è vero che questa emissione della rosa è come se come qualche cosa che è dentro viene osato tirar fuori. La sento quasi come un suono, questa rosa che esce dalla bocca, come un suono che pervade lo spazio. Il suo profumo, che immagino, è come appunto quest'onda di questo suono, che potrebbe essere un om o un alleluia, un ave, ecco, che esce fuori. Questo è quello che mi sta suscitando, senza tanto pensarci, secondo quello che emozionalmente mi esce fuori. Perché è più facile che sia ciò che direttamente ci esce attraverso l'emotivo che va a pescare nel ricordo e quindi anche nel subconscio. Perché no? I nostri ricordi possono essere anche molto reconditi e quindi andare a pescare nel nostro subconscio. E magari c'ho anche un'idea di madre. Questo volto potrebbe essere per me, come sento che può essere una madre che forse sta esprimendo magari in un modo inusitato questo amore per il figlio. E mi sta anche commuovendo molto queste parole che mi sono uscite, perché ho sempre avuto un rapporto un po' difficile con mia madre, che però poi con l'età, diciamo, no? Diciamo, quando sono diventato più maturo e poi specialmente anche negli ultimi anni della sua vita, io mi sono pacificato, ecco, con la sua persona, con quello che era lei, e quindi non lo so perché adesso dal mio profondo è uscito questo volto che mi ha ricordato mia madre, con questo fiore come se me lo volesse offrire e me l'avesse sempre voluto offrire, e che magari io non l'ho saputo cogliere, magari così, quando era in fiore. Ecco, vedete, secondo me è molto importante che noi riusciamo a trovare le parole per esprimere quello che un'immagine ci fa sentire, perché lì si sta esprimendo quell'immagine attraverso di noi. E noi possiamo scoprire il nostro mondo interiore, che poi è quello, no? A cui noi vogliamo tendere, no? Vogliamo arrivare a tirare fuori anche quello che magari è molto nascosto dentro. Ecco perché, secondo me, condividere, no, anche queste immagini ci è utile non solo per portare fuori e magari riconoscere qualche cosa della nostra interiorità, ma anche poterla condividere in un modo anche dolce, pacato o gioioso. Senza la preoccupazione di essere giudicati, e magari abbiamo la difficoltà di portare fuori la nostra interiorità, no? Proprio perché per quelle difese di cui parlavi prima tu, Vanessa, no? E che ovviamente abbiamo tutti quanti dentro più o meno, no? O in modo più o meno celato. Luigina, cosa ti sembra questo?
Ho ascoltato quello che dicevi e siccome poi è un po' sono andata, io sono stata una settimana praticamente quasi sempre a casa da mia mamma, sono tornata 5 minuti prima di questo collegamento e quindi ho pensato al fatto di questa commozione, la tua commozione e mi sono chiesta se io se il rapporto con mia mamma mi fa commuovere, no, non mi fa commuovere, ma è un rapporto totalmente pacificato. Vabbè, poi io adesso sto vivendo mia mamma che è come se fosse una bambina di 2 anni e quindi ci sono momenti di grande tenerezza nei suoi confronti, momenti un po' di arrabbiatura perché a volte è capricciosa e ingestibile, E quindi voglio dire, cioè non, in qualche modo, ecco, in qualche modo posso dire di fare un po', non, di fare un po' fatica, perché non è mai stata per me mia mamma un grande punto di riferimento, e quindi non ho mai avuto un rapporto profondo con lei, ecco, insomma, e devo dire, vabbè, aveva 7 figli, uno dietro l'altro, tante storie. Cioè sono, adesso in qualche modo è come quello che sperimento, è come se io dessi a lei quello che forse lei non è stata mai capace di darmi, però in maniera così molto, senza grandi commozioni, con della tenerezza sì, ma senza delle commozioni profonde. Questo è quello che finché parlavi ho ascoltato e ho avuto dei flash con me stessa.
Sì, è chiaro, ma anzi, proprio questo che cercavo di, appunto, di farti uscire fuori, insomma, ecco, sì. E quindi hai compreso bene quello che ti chiedevo. Sai, la tenerezza fa parte delle emozioni, eh? E forse è la più bella quando noi riusciamo a essere teneri nei confronti di una persona che ha delle difficoltà, perché veramente è come se noi la abbracciassimo col nostro cuore. Ecco, quindi la tenerezza per me ha un grande valore, perché è quella che ci permette, cioè ci fa, è garanzia che abbiamo abbassato tutte le nostre difese e quindi siamo disponibili al 100% verso l'altro. E quando abbiamo abbassato tutte le nostre difese, e qui vi chiedo di porre bene l'attenzione, non siamo più attaccabili. Questa è una verità che va sperimentata. Noi pensiamo di non essere attaccabili quando ci difendiamo, invece nel momento in cui realizziamo la resa totale, nei confronti della vita e quindi degli avvenimenti e delle situazioni, allora abbassando tutte le difese, noi diveniamo invincibili e quindi inattaccabili. Magari l'abbiamo già sperimentato questo. Io lo dico perché l'ho sperimentato e quindi so che è vero. Per me è vero. L'avete mai sperimentato? Ve lo chiedo, ve lo sto chiedendo. Luigina?
Sì, io pensavo che l'idea che hai espresso prima, Anna, che è della forza. La forza è quella di abbandonare tutte le difese, di non. Adesso io non lo so se ho
Luigina,
sperimentato.
ti sto chiedendo se ti ricordi quando lo hai sperimentato.
No, in questo momento non mi viene, ma allora, che io questo concetto ce l'abbia molto chiaro. In dubbio, questo ce l'ho molto chiaro. Poi, se io l'abbia vissuto proprio nel profondo, non lo so. Questo non lo so. Cioè, io questo concetto ce l'ho molto chiaro e come si può dire, e fa parte ormai della mia filosofia di vita, quella di, anzi, sempre più vorrei entrare in questa. In quest'ottica, in questa modalità di essere totalmente abbandonata alla vita. E di essere in grado di accettare fino in fondo tutto. Non so se sono in grado di farlo a livello, sicuramente mentalmente ce l'ho molto chiaro, poi se questo riesco a vivere a livello emozionale, eccetera, eccetera, questo non lo so se fino in fondo, però insomma sono in questa direzione.
Bene, prova a chiederti di volerlo sperimentare. Cioè, adesso è arrivato il momento giusto per poterlo sperimentare. E quindi lascio andare tutte le mie difese per diventare invincibile. Delle tante sfide, no, che la vita ci dà, anche noi ne possiamo lanciare una di là. Adesso veramente voglio sfidare me stessa nel potere, ecco, nel potere mettere in pratica quello che io sento. che vorrei essere, no? Ecco, questo è sempre il modello di riferimento che noi abbiamo. Gli archetipi ci dicono questo, il coraggio, no?
Ecco, allora finché parlavi mettevo più a fuoco la situazione e allora volevo dire questo, che sicuramente cioè io questa cosa la vivo, però contemporaneamente è come se avessi anche quell'altra, cioè mi dicono vivo questa dimensione, però sento anche quell'altra della non, da una parte c'è la resa. E da una parte c'è ancora qualcosa, è come se queste cose andassero avanti ancora un po' parallele, magari prevale un po' una, poi prevale un po' l'altra, però non, come posso dire, persiste ancora, insomma, è come se avessi ancora un po' di dualità rispetto alla cosa, c'è questo aspetto. Melodie, anche rispetto a qualsiasi situazione, io ho l'aspetto della resa totale, ma poi vivo anche l'aspetto del pensare che le cose dovrebbero andare come desidero io.
Capita un po' a tutti quanti noi, perché è come se stiamo cercando di fare di innalzare la vibrazione, quindi di vivere quella della luce, ma d'altro canto sappiamo che ci stiamo trascinando ancora dietro l'ombra, no? E quindi questo gioco di chiaroscuro ci appartiene, pur avendo ben chiara la meta e sapendo che poi quella luce prima o poi dovrà assorbire tutta quell'ombra. Ok, ho reso l'idea? Sì. E
Sì.
dunque, Vanessa, dici un po' la tua su questo. Su questo vuol dire su questo di cui stiamo parlando adesso.
Ma guarda, mentre tu dicevi no, dell'arrendersi, no, per diventare invincibili. A me sono salite le lacrime agli occhi, quindi questa cosa sì, risuona, però mi fa piangere, è una sorta di commozione, non so spiegarmi perché è strano, perché è una sorta di commozione che però mi fa un po' male al cuore. E io ho questa fiducia, questo io non l'ho mai provato. Appunto perché il mio problema invece è quello di essere super corazzata. E quindi l'unico momento in cui boh, forse ci sono andata vicina, o comunque nella mia esperienza l'ho visto così, è stato quando ho incontrato il mio compagno, nel senso che noi ci siamo visti e io non mi sono fatta domande, non mi sono, non so, mi, mi so, ho vissuto questo incontro, poi quello che è nato senza chiedermi nulla, ma con un'enorme gioia e gratitudine. Quindi credo che questa sia la cosa più vicina che io abbia provato in questo senso. Certo è che lo sento come un tema abbastanza stringente per me, nel senso che credo che siamo arrivati al buono, non dico di essere arrivata al punto, però sento pulsare, no? Come se sentissi dentro di me pulsare. E boh, questa è quindi una dichiarazione di intenti più che altro.
Grazie cara, grazie. Sì, beh, intanto la dichiarazione di intenti è la prima condizione per poter poi arrivare alla meta, no? Che uno dichiara di voler andare in quella direzione, tendere verso quella meta. Anna, tu dici.
Io in questo momento della mia vita sto proprio cercando di tendere a quella meta, di abbassare questi scudi, queste difese che io ho dei cingolati veri e propri, ho degli scudi che mi hanno attanagliato per anni, per tutta la vita. E forse quella tenerezza, quell'abbassamento di difese l'ho provato forse negli ultimi Nell'ultimo anno in cui è vissuta mia madre, perché anch'io, avendo avuto un rapporto molto conflittuale con lei, condivido con Luigina il fatto di che non ho mai provato una tenerezza vera e propria, cioè una commozione per quel, come si comporta, per quello che era mia madre. Invece poi quella tenerezza l'ho provata nell'ultimo anno di vita, quindi mi sono resa conto che ho abbassato quelle difese. E niente, ci sto lavorando come Luigina, anch'io alterno molto il mio intento con poi a volte dei momenti in cui mi lascio andare, che mi succedono delle cose, quindi la comprendo molto bene sotto questo punto di vista. E poi chi ha figli, insomma, le difese le abbassa come madre uno abbassa le difese perché comunque uno cerca sempre di comprendere più che magari come lo fa con gli altri, i propri figli. Però in questo momento io mi sto rendendo conto che sto cercando di comprendere anche gli altri, quelli che stanno fuori dalla mia famiglia, fuori dall'uscio di casa mia. E forse ti dirò che mi riesce meglio comprendere persone che non mi sono proprio vicinissime, piuttosto che le persone che ci sono, che mi sono così vicine, insomma.
Sì. Sempre per il fatto, no, che c'è più facile magari laddove non abbiamo delle resistenze e dei vissuti, no, con delle ombre che sono ancora più dentro, no, ancora sepolte. Insomma, certo, con i nostri cari genitori, figli che ci sono più vicini, in qualche modo è più difficile, proprio perché il karma è maggiore e quindi anche la difficoltà di andare dentro, di scoprire queste cose c'è. Va bene, allora, Vanessa ci ha detto, ci ha commentato queste immagini che ha trovato. Luigina, tu, cioè, questa settimana su cosa hai lavorato? Ci hai lavorato?
Allora, io ho lavorato un po' sulle quelle immagini di Botero dell'altra volta e volevo aggiungere una cosa a proposito della commozione, no? Della commozione quando si pensa a delle persone. Per esempio, io nella mia vita ho avuto, così nell'età di 13-14 anni, e abitavo in un piccolo paese, è venuto un prete che è stata una figura molto importante per me. Io quando penso a lui mi commuovo, perché era una persona intanto che mi valorizzava al massimo, che mi voleva molto bene e che mi valorizzava. E questa persona è stata un punto di riferimento. Allora, quando io dicevo prima, non so, non mi riesce di commuovermi a pensare al rapporto con mia mamma, che vuol dire che io non ho... Ho risolto tutte le mie problematiche rispetto a mia mamma, perché non trovo questa, non trovo che ci sia stato un rapporto che mi abbia, al di là di quello che era una persona che si occupava di farmi da mangiare, insomma, degli aspetti materiali, no, della mia vita, però non è mai stato un punto di riferimento sugli altri piani che per me erano molto importanti, mentre lo è stato questo prete, e io mi ricordo al suo funerale, che poi fra l'altro è morto molto giovane, è morto a 48 anni, mi ricordo al suo funerale come avevo gioia e dolore nello stesso tempo, no? Avevo una grande gioia perché era stato un rapporto vero, autentico. Ormai non ci vedevamo più quando era morto da 20 anni perché l'avevano allontanato dal paese, ma comunque questo legame, no, è rimasto molto solido dentro di me, e mi ricordo la mia grande commozione al suo funerale. Ecco, per parlare di commozione. E cosa intendevo prima quando dicevo che non provo, non riesco a provare commozione nel rapporto, se penso al rapporto con mia mamma. Posso provare grande comprensione per la sua vita, per come è stata, per com'è, cioè, non fraintendetemi. Io dico sempre che ero troppo per lei, no? era difficile gestire una figlia come me, lei non, insomma, viaggiava su un'altra dimensione. Allora, rispetto al lavoro di questa settimana, io non ho fatto molto, ho letto quelle pagine che non mi ricordo più come si chiama, dell'immaginazione
Sì,
creativa.
immaginazione creativa riguardo appunto gli
Sì,
esercizi per
però
la relazione armonica.
non ho fatto.
Ma leggendoli ci hai fatto un pensiero nel senso di.
Sì, ho fatto un po' un pensiero, ma che non riesco a tradurre in un discorso. Vedo, come sempre, mi capita ormai in questa fase della mia vita, che posso riconoscermi sia negli aspetti positivi che negli aspetti negativi, che non sono tutto quello che, insomma, per me è sempre la necessità di trovare un equilibrio fra gli aspetti opposti. Certo, per esempio su quello che è l'amore, tanta strada ne ho fatta, e l'unica cosa che mi suona un po' ostica è che rispettare anche le persone che non ti rispettano, lì mi scatta il senso di giustizia e lì è un po' più difficile per me accettare questa cosa, mentre per gli altri le capisco tutte, anche questo lo capisco, però mi pare che serva un'elevazione maggiore per riuscire a vivere questo fino in fondo.
Sì, Luigina, e quello riguardava appunto amare significa e va bene. E queste che sono invece più come dei, diciamo, aspetti e
A sapere
consigli. Sì,
restare in silenzio con niente
questi
quando la
qua, questi qua. Quando li hai letti, c'è qualcuno con
sì,
cui risuoni?
allora vedere l'altro come anima e non come persona è una cosa che mi fa che mi fa che mi riesce molto, molto abbastanza semplice, che mi riesce in maniera abbastanza semplice. Concentrarsi solo su ciò che unisce, ci devo lavorare.
Allora,
Insomma.
ci hai messo la spunta. Allora, quello che ti riesce, gli metti una spunta. Su quello lì che ancora, gli metti un bel punto interrogativo. Così fai chiarezza su cosa devi lavorare di più, no?
Sì, hai capito. Insomma,
Gli altri
diciamo che
punti,
su.
sentiamo, mi interessa molto sentire su punto dopo punto quello che.
Allora, sapere stare in un silenzio accogliente quando l'altra attacca in modo aggressivo. Questa sera l'ho fatto con mia mamma, però non fa testo, perché mia mamma, l'ho detto, c'ha come fosse una bambina di due anni a livello di testa, quindi non fa testo. E non sempre neanche riesco a farlo quando lei diventa aggressiva. Io sto facendo le cose per lei. E comunque, insomma, poi con le altre persone, insomma, dipende, a volte sì, a volte no. Vedere l'altro come anima mi riesce abbastanza facile. Concentrarsi solo su ciò che unisce non sempre ci riesco. Inviare all'altro un colore che crei armonia a livello eterico, vabbè, non ci penso sempre.
Ah,
Arrendersi alla
ma
violenza.
qualche volta l'hai fatto? Hai provato a farlo?
Poche volte, sempre con mia mamma in questa settimana l'ho fatto, però non so se è servito. Sì, ma io con mia mamma ho dei dialoghi demenziali, cioè non vorrei che nessuno mi sentisse quando parlo con mia mamma, perché entro in come si dice, entro in sintonia con lei e vabbè, insomma, io penso che vada bene così, uno che è già di fuori dice che questa qui è matta come sua mamma. Allora, arrendersi all'aggressività dell'altro evidenziando senza vittimismo il dolore che sta provocando in noi. Sì, posso farlo con alcune persone, non con tutte. Concentrarsi sulla fragilità e sulla sofferenza dell'altro invece che sulle sue parole, anche questo mi riesce abbastanza facile, di vedere quando l'altro si arrabbia, diventa aggressivo, vedere la sua sofferenza. Inglobare il pensiero dell'altro trovando linee convergenti o parallele ma discordanti ci devo lavorare. Cogliere la complementarità dei concetti e delle opinioni dell'altro abbastanza. Essere disponibile a riformulare il concetto se non è compreso dall'altro. Vabbè, delle volte mi manca la pazienza perché mi sembra di essere chiara, quindi, fare da
Però su
specchio.
questo punto, scusami, Tu spesso, no, ho riscontrato che spesso alla fine, quando esponi qua nel nostro gruppo, poi dici: non so se sono riuscita a spiegarmi bene, no? O se sono riuscita a trasmettere. Quindi voglio dire, ti preoccupi di.
No, 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 questo nasce dal fatto semplicemente che io ho sempre la sensazione di riuscire a dire in maniera molto limitata quello, cioè, quello che esprimo a parole, dici in maniera molto limitata quello che vorrei dire. Però di più di così non riesco e molto probabilmente anche perché forse le parole sarebbero inadeguate. Quindi rispondo di più a un'esigenza, a un sentire mio di non essere stata proprio di non essere riuscita ad esprimermi veramente in uno stato ottimale rispetto a quello che vorrei dire, rispetto a quello che provo. Dunque, fare da specchio rivolgendo all'altro il concetto espresso verso di noi, mi stai dicendo, sì, questo lo facevo, no, questo lo facevo mica per bontà. Questo lo facevo spesso con il mio, io ho lavorato 7 anni fianco a fianco con il provveditore di studi e siccome parlava, era di Catania, una persona con cui avevo un ottimo rapporto, era di Catania e non capivo bene quello che diceva, allora, perché non potevo dire mi ripeta, allora diceva, se ho capito bene, e quindi questo sono allenato a farlo perché l'ho fatto per tanti anni. Poi,
Sì, però l'intento forse era un po' diverso, no?
sì,
Ok,
l'intento era un po' diverso.
perché quel mi stai dicendo che è come fare da specchio all'altro, cioè, no? Restituirgli, magari se è stato aggressivo o se si è espresso in quel modo, restituirgli e fargli sentire quello che lui realmente, no?
No,
Ha
no, no,
provocato
allora non
su
lo
di
facevo
noi.
in questo modo, là lo facevo in un modo diverso. Questo qui, rispondere con un sì a qualunque obiezione e poi esprimere la propria opinione senza contrapporla a quello dell'interlocutore, devo dire che mi viene proprio spontaneo dire no e poi fare il resto. E comunque,
È un buon allenamento, sai, questo, perché ci
sì.
permette di vedere anche il punto di vista dell'altro, ma non solo, ma ci permette di fare una cosa che non è che se l'altro la pensa diversamente da me, io debba dare in contrapposizione perché debba difendere la mia posizione o la mia convinzione, no? Ecco che allora, accogliendo, voglio dire, uno mi dice, io gli chiedo, ti piace questa cosa? Quell'altro mi dice, no, non mi piace proprio, e io posso rispondere, ah, bene. Interessante, no? Questo fatto, perché mette in risalto la nostra diversità, ma noi possiamo parlare tranquillamente della nostra diversità senza che questo crei contrasto.
Sì, ma questo l'ho capito, poi alla
Sì, no,
fine.
no, ma non è, lo so che l'hai capito, è che diciamo, queste modalità, se noi ci riflettiamo e comprendiamo l'importanza di applicarle, è perché ci cambiano totalmente il nostro punto di vista. Perché noi siamo dentro i condizionamenti, chiaramente, no? Del vivere comune, della mentalità comune. E mentre su queste cose non riflettiamo che possiamo avere idee anche totalmente diverse, ma che questo non costituisce uno scontro. No, perché noi invece viviamo sempre appunto in quel conflitto che dovrebbe portare all'armonia, no? Ecco. Ok?
Poi utilizzare l'espressione non mi sono spiegato bene al posto di non hai capito, questo va bene, mi dispiace di non averlo usato quando ero insegnante. E poi utilizzare sempre il termine comprendo al posto di capisco è una bella sottigliezza che ho realizzato solo in questi, quando l'ho letto. Questo qui all'inizio è una bella.
Vediamo, cos'hai realizzato come differenza tra comprendo e capisco?
Comprendo al posto di capisco, comprendo c'è più empatia nella relazione con l'altro, c'è comprensione rispetto all'altro, mentre capisco sei più centrato su te stesso.
Esattamente, esattamente. Capisco è qualcosa che fa la mente, comprendo è qualcosa che unisce la mente al cuore. E quando noi diciamo capisco, anche se vogliamo dire comprendo, ecco, stiamo, è per quello che anche mano a mano che noi cambiamo, cambia anche il nostro linguaggio. E che cosa significa? Significa che quando io capisco un concetto è perché la mente lo ha afferrato. L'etimologia, no, è capio, no? Da capio deriva, no? Quindi vuol dire afferro. E questo lo fa la mente. La mente può afferrare un concetto e farlo proprio. Quindi è il concetto di prendere, cioè è. Significa prendere possesso di un concetto, quando capisco. quindi a un'affermazione dell'io personale, che va a possedere un concetto. Quando invece io dico comprendo, e se mi abituo a dire comprendo, sta cambiando il mio atteggiamento come coscienza e quindi lo sto proiettando sui miei deva. Non è più il deva mentale che deve afferrare e possedere un concetto, ma è il mio deva emotivo che si deve mettere a disposizione e deve abbracciare l'idea dell'altro. Cioè, cambiare questo termine e farlo consapevolmente è un lavoro, un esercizio di addestramento sui nostri deva. Fateci attenzione a come cambia il vostro atteggiamento quando utilizzate la parola comprendo piuttosto che capisco. Portate attenzione, perché tutto il nostro procedere ed evolvere è nel portare attenzione su quello che ci accade. E quindi, se porto attenzione anche su queste che sembrano, come dire, no? Finezze, invece comprendiamo che lì succede qualche cosa dentro di noi. Quindi, vai pure avanti.
E poi esercizi per divenire sensibili e flessibili?
Sì, sì.
Esercitare l'ascolto dell'altro e dire che cosa si è recepito del suo stato emotivo e mentale, in pratica cogliere le sue motivazioni recondite. Sì, questo mi è sempre venuto naturale, anche da sempre, cioè è come se capissi di più com'è una persona dentro che quello che sta dicendo. Mettersi nei panni dell'altro e osservare come ci si sta, sì, non sempre lo faccio, ma insomma sono molto empatica nelle relazioni. Sostenere una posizione con argomenti validi e poi sostenere il suo contrario in modo altrettanto efficace, questo mi ricordo che tanti anni fa, quando ho fatto un corso di aggiornamento sulla comunicazione, e io non capivo perché bisognava dire una cosa e poi sostenere anche il contrario. Era una cosa che era come si dice, o una cosa ci credi o non ci credi, dicevo, no? E quindi no, adesso questa cosa la capisco, anche se non è che posso sostenere con altrettanto, se una cosa ci credo, la sostengo con più convinzione rispetto al fatto che non ci credo. Però qui capisco che vuol dire che entrambe le posizioni possono essere valide, e quindi insomma c'è quest'altro passo in avanti che dovrei fare.
Sì, è come sostenere, ad esempio, a me piace il colore azzurro. Perché? Posso dirmi il perché, appunto. È il colore congeniale a me, è quello che è il mio preferito. Però potrei spiegare e sostenere che mi piace qualsiasi altro colore e trovare dei buon motivi, quindi no, poterlo spiegare in un modo preciso, il perché, ad esempio, mi piace il rosso. Ecco, questo un po' vuol dire, no? Cioè, se io mi calo in una tesi, devo dimostrare che questa cosa, anche se io non la condivido, posso però calarmi nel fa. E se a me quella cosa piacesse? Non mi piace per questo, per quello e per quell'altro, no? E quindi so le motivazioni per cui non mi piace. Ma al di là di quelle motivazioni, se io mi ponessi, e se questa cosa mi piace, cosa posso trovare in questa cosa per farmela piacere, perché mi piaccia? Cosa posso trovare in questo argomento perché possa essere interessante per me? Da quale punto di vista? Ad esempio, a me parlare di sport non interessa, no? Minimamente, no? Soprattutto di calcio. Ma se fossi con delle altre persone che magari, no, sono dei tifosi, incominciano a parlare del calcio e qua e là, io mi interesserei all'argomento perché andrei a trovare degli aspetti di quello che stanno dicendo, per esempio del calcio, che ne so, ad esempio potrei dire, ah, interessante il fatto che si possa colpire solo coi piedi, non con le mani, no? E lì potrei andare a trovare filosoficamente oppure dialetticamente l'importanza di questo fatto o, come dire, la particolarità, no? Del fatto che, ad esempio, si può giocare e toccare la palla solo con i piedi, e quindi questo cosa comporta? Cioè, cosa sto dicendo? Sto dicendo che in qualsiasi aspetto della vita, in qualsiasi attività, se io vi pongo attenzione, posso trovare dei risvolti, degli aspetti che mi possono interessare, a cui io mi posso agganciare per poi poter parlare di quell'argomento, di quella cosa, di quell'attività in un modo positivo. Ecco cosa sto dicendo.
Posso dire una cosa che mi è venuta in mente
Certo,
mentre
cara,
tu
anche perché lo
parlavi?
vorrei chiedere anche a te, anche a Anna, no, su questi punti qua. Vai.
Ma guarda, adesso mentre stavate parlando di questo punto, adesso io non so se c'entra, però quello che mi è venuto in mente come ragionamento è il seguente, che così condivido con voi. Allora, possiamo anche definire questo come la capacità, come capacità di adattamento, ovvero la capacità di stare in qualsiasi situazione. Allora, e mentre ho formulato dentro di me questo pensiero, poi il seguente pensiero è stato: allora, io sono in grado di stare, diciamo che ho una buona capacità sociale, mettiamola così, e quindi so stare, diciamo, abbastanza in situazioni le più varie, a mio agio, e cerco, e sono anche abbastanza capace a mettere a proprio agio anche le altre persone. Quello che invece sarebbe, quello che poi risulterebbe per me faticoso, e scatenerebbe poi alla delle incomprensioni il fatto che magari la situazione con persone che parlano solo di calcio riesco a sostenerla una sera, 2 sere, 3 sere, ma se questo fosse tutte le sere sarebbe più difficile riuscire ad avere un atteggiamento conciliante e no, di questo tipo.
Vabbè,
Quindi
ma
quello.
chiaro, ecco, su questo voglio dire
No,
non
però
più.
voglio dire, no, voglio dire, io poi lo riferisco alla mia situazione. Quindi col mio capo, no, e il fatto dover avere a che fare con lui così in maniera continuativa che crea anche che non mi permette di agire no? Questo punto, per esempio. Allora, niente, questo era semplicemente il mio ragionamento.
E ad esempio il tuo capo, cioè qual è cioè l'argomento che il tuo capo tira sempre fuori e per cui diventa una, noi diciamo una solfa, no? Non so come dite voi altri.
Se stesso, la sua vita, le sue cose, la sua personalità, sempre, comunque e ovunque. Io cerco di parlargli di lavoro e lui mi parla delle sue cose. Quindi è faticoso per me questo, perché poi è difficile arginarlo.
Posso dare una dritta, ma così è proprio
Sì, ma volentieri.
no, perché magari così non è. Fagli delle domande precise su quello che lui ti dice. Precise proprio. Sai, quando uno ti dice, ah, sai, vedi, ho comprato un bell'orologio, no? E te non te ne frega niente, vabbè, no? E quello continua a parlare. Ah, davvero? Ma quanto, cioè, non so, capisci che dire, non so,
Quanto l'hai
quanti
pagato,
rubini
bravo.
ha dentro, oppure quanti ingranaggi ha dentro. Ah, interessante questo, cioè. Portare un'attenzione per cui lui debba a un certo punto interrogarsi e entrare dentro a questo suo magari sproloquio, no? Che lui magari continua, o a questa sua, non so, enfatizza se stesso, insomma, ha bisogno di sentirsi importante e che tu lo gratifichi sotto questo
Ha
aspetto.
bisogno continuamente di un pubblico e quindi dà in pasto la sua vita, i suoi sentimenti, le sue cose a chiunque, e alle persone che lavorano con lui impone se stesso, se stesso abusando del proprio ruolo.
Certo, e tu in genere come reagisci?
Reagisco. Allora, io dipende. Allora, io in questo momento sto provando diverse strategie, no? Nel momento in cui mi sono accorta cioè nel momento in cui ho superato la fase di non gestione emotiva mia, no? Per cui mi faceva arrabbiare l'ingiustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui sono riuscita a essere più calma emotivamente,
Quindi possiamo dire che hai superato la fase del rigetto, diciamo,
Sì, credo di sì. La fase del rigetto è stato difficilissimo, però penso di averla, di aver, non da tanto, forse non completamente, perché ho delle ricadute, però diciamo che il grosso l'ho sfrugato. Quindi io provo o a guardarlo e sorridere, non so, però poi mi sento un ebete. E allora mi viene da ridere, però poi lui questo lo interpreta come un moto di simpatia, no? Mio, e quindi è mal interpretato. Oppure ho provato ad adottare il sistema che tu mi hai suggerito, cioè quello di fare domande minuziose. Peccato che io scelga gli argomenti sbagliati, nel senso che sono stringente, perché poi lui ha anche problemi di salute, nonché di dipendenze, quindi divento stringente sulla sua condizione di salute e sulla sua dipendenza, e lui questo lo vive un po' come se io fossi un poliziotto, no? E quindi svicola. E quindi forse io
Senti, se
sbaglio.
lui svicola, svicolando dovrebbe arrivare a interrompere poi, no, il discorso su di sé se
Sì,
svicola.
infatti, sì, almeno comunque non mi parla più della sua dipendenza. È già un passo avanti.
Va
Però
bene,
dico,
senti, ok,
vai.
vediamo un po' su altri punti che ti hanno colpito, no, di questa.
Sì.
Vediamo che cosa.
Allora, il fatto di l'invio di colore, questa è una tecnica che uso.
Bisogna chiederlo sottilmente all'altro e poi inviarglo, cioè
Sì.
entrare, ecco, lo sai, insomma, l'hai,
Sì,
ok.
questo lo sto sperimentando, soprattutto con una signora, una mia vicina di casa, una vecchietta che abita sopra di me. Lei è molto sola e quindi, boh, da un certo punto, insomma, comunque ogni tanto mi viene a trovare, e anche perché lei, insomma, gli sono successe una serie di guai. E quindi con lei ho cercato di fare questo, perché non so cosa dirle in realtà. E quindi ho cercato di inviarle colore per cercare di rasserenarla, insomma, di fare qualcosa per lei. Questa è una cosa che quando sono con lei cerco di fare, mi ricordo di fare, lo faccio intenzionalmente. Altri punti, trovare i punti di contatto. Allora, questo mi è un po' difficile perché poi ho una vis polemica e quindi se riesco a non entrare nella competizione dialettica, allora riesco a farlo, però mi è difficile, ci devo lavorare.
Ma il punto è proprio che se tu lo fai non entri nella competizione dialettica.
Competizione dialettica.
È chiaro, no? È proprio quello. Cioè, se uno lo fa preventivamente, gli viene meno poi di polemizzare, perché appunto va a cercare dei punti in comune. È proprio lì, no? Il bello di queste cose, che se noi le facciamo la comunicazione diventa armonica, cioè, o comunque. Perlomeno da parte nostra facciamo di tutto per entrare in empatia e in sinergia con l'altro, no? Seguendo, diciamo, questi punti. Sentire l'altro e la sua fragilità e quindi sentire il suo dolore e quindi entrare in una, appunto, accettazione e comprensione profonda. Questa cosa ti succede?
Sì, mi succede, questa cosa mi succede e mi succede e tendenzialmente è una cosa che mi paralizza.
Ti paralizza perché poi ti emozioni.
Sì, e quindi è una cosa che proprio mi paralizza, per cui poi sì, diventa sì, un casino.
Allora, anche qua ti posso suggerire, quando tu entri in empatia e senti la fragilità e il dolore dell'altro, la sofferenza dell'altro, tu, allora, innanzitutto lo sai che devi mantenere il tuo emotivo fermo. Quindi,
Sì.
tranquillo. Ma per poterlo fare questo ti devi mettere in un'osservazione, cioè ti potrebbe essere più agevole, più facile entrare in una funzione. Ossia, tu potresti essere in quel momento, potresti essere ad esempio il medico che ha un paziente, ok? E che quindi si sta facendo dire al paziente quali sono i sintomi. E quindi, come nella professione del medico, c'è che lui è in ascolto e a quello che gli dice sto male, mi fa tanto male, quindi lui non è che entra in empatia emozionale, ma sta pensando quale rimedio gli può dare. Comprendi? Quindi entrare nella funzione dell'osservatore. Io adesso sono l'osservatore che sta osservando per trovare dei punti attraverso i quali posso comprendere meglio l'altro e quindi aiutarlo. Questo ti potrebbe servire per non entrare appunto, nella commozione. Cosa ne
Perché
pensi?
poi questo, sì, questo mi ha fatto anche pensare che, allora, poi, allora, mi viene da dire questo, allora, diventare un osservatore, diventare sempre più l'osservatore, quindi esercitare un distacco che però non è quello che io malinterpretando ho fatto diventare delle difese, ma
Guarda, è il distacco che lo scienziato ha quando osserva il fenomeno.
se
Cioè è tutto preso da quel fenomeno, no? Ma proprio perché è tutto preso, sta aumentando la sua attenzione e la sua osservazione per comprendere cosa succede. E quindi non è coinvolto in quel senso, non è coinvolto emotivamente, perché sta osservando il fenomeno. Ecco, c'è un fenomeno che non è da baraccone. È un fenomeno anche di sofferenza, ma è sempre un fenomeno che se noi lo vediamo mettendoci gli occhiali dello scienziato, no? No, faccio questo esempio per dire, cioè dell'osservatore che cerca di andare a comprendere perché quella persona sta soffrendo e che cosa lo sta soffrire per poi poterlo aiutare. Così come lo scienziato che guarda il fenomeno per poi comprenderlo, capire da che cosa è causato. Ecco, questo.
Sì, mi sono venute varie immagini. L'immagine dello scienziato che mi aiuta.
Prova anche andare a cercare una di quelle, no? Che appunto tra magari lo scienziato che sta osservando, che sta vedendo qualche cosa, no? Prova a cercare
Sì,
un'immagine.
mi è venuta in mente, adesso mi è venuta in mente, mi sono venute in mente immagini. Allora, non lo so, quando io ho dato diversi esami di psicologia, non ho fatto psicologia, però ho dato degli esami di psicologia e uno dei miei esami preferiti era stato psicologia sociale, perché lì raccontano, erano tutti esperimenti. Per capire come si comportano le persone, non l'individuo, ma gruppi di persone, persone in relazioni, ruoli, eccetera. No? Quindi mi è venuto in mente questo, l'idea di che le relazioni poi con questo distacco possono anche essere viste come degli esperimenti.
Sì, noi sperimentiamo continuamente, è tutta una sperimentazione la vita, certo. È per quello che a volte se la sdrammatizziamo in questo senso, la voglio dire, no? È per dire, ecco, è come quando ci capita anche una cosa, no, negativa, un contrattempo, beh, è qualcosa che io sto sperimentando. Hai detto molto bene prima, è un continuo adattamento. La vita è adattamento. La vita è proprio questo, è adattamento di un dentro che noi chiamiamo io, no? Il me, io, con un fuori che noi chiamiamo appunto l'altro. Poi siamo un tutt'uno, ma dal nostro punto di vista siamo io e l'altro ed è così che la coscienza poi si esprime ed evolve proprio adattandosi a quella interrelazione che c'è tra l'io e l'altro. Il dentro che sono io e il fuori che sono gli altri, il fuori che è l'ambiente, che è altro dall'io. Ecco che allora è tutto uno sperimento e se lo vediamo da questo punto di vista, anche gli accadimenti negativi sono esperimenti. Va bene, grazie. Sentiamo Anna, se Anna, li leggi e vedi un po', no? Cioè, allora, non sono mica difficili, no? Sapere restare in silenzio accogliente quando l'altro attacca in modo aggressivo? No. Ok. No,
Non sempre, non
qui
sempre.
mettiamo devo lavorare molto su questo punto.
Molto,
Ok, molto,
moltissimo.
moltissimo. Poi.
Vedere l'altro come un'anima, sì, questo sì, mi riesce molto, molto facile.
Incomincia a riuscirti,
Sì.
diciamo, rispetto al passato, no? Di più, no? Poi.
Concentrarmi solo su ciò che ci unisce, a scoppio un po' ritardato, diciamo così, ecco.
Cioè, dopo che si è sfogato il
No,
Deva
ecco
emotivo, dopo
appunto.
allora cerchi di trovare l'unione.
Però
Vabbè.
già confronto a prima che insomma mi durava molto di più. Inviare un colore all'altro, qualche volta l'ho fatto, non sempre, qualche volta però l'ho fatto.
E ti ha dato, insomma, hai cambiato qualcosa
Sì,
almeno dentro di te?
ma ho visto pure la persona a cui l'ho inviato che ha avuto una reazione tranquilla, diciamo.
Arrendersi all'aggressività dell'altro, evidenziando senza vittimismo il dolore che sta provocando in noi. Come
Insomma.
quando a volte io dico a te, Anna, ma mi stai proprio trattando proprio una ciofeca, come si dice qua.
Diciamo di così così, ma così così. Però a volte magari proprio perché uno vuole bene deve evidenziare delle cose nell'altro. Io ritengo che forse uno sbaglia quando fa in modo troppo aggressivo, però chi ti vuole bene deve pure aiutarti a comprendere.
Beh certo, poter far vedere anche all'altro quello che l'altro vede di lui, no? Ecco, di lei.
Concentrarsi sulla fragilità e sofferenza
No, l'abbiamo appena detto,
dell'altro,
quindi inglobare il
globare
pensiero
il
dell'altro,
pensiero.
cioè trovando linee convergenti, no? Punti di incontro, no?
Sì,
Qui possiamo trovare un punto di incontro.
quando sono predisposta bene riesco. E sto cercando di
Ma
essere.
predisporsi a questo fa sì che poi dopo si riesca a fare. È sempre
Ecco.
qui anche quello, come dire, il cane che morde, si morde la coda, no? Cosa viene prima? Ecco. Cogliere la
Sono tutti
complementarietà.
collegati, insomma, nei momenti in cui noi non riusciamo ancora a contenere i nostri deva, non è facile. Alcuni sono, diciamo, cose che mi hanno insegnato per la buona, anche per la buona educazione
È
in
certo.
età, quando ero ragazzina, insomma, come
Certo.
buona educazione. Però secondo me, mo, tutte queste, al di là dell'elenco, insomma, quasi tutte sono correlate al fatto che uno deve saper dominare i propri deva. Nel momento in cui uno riesce a dominare il Deva, riesce a trovare quella tranquillità, quella stabilità nell'ascolto, nel porgersi agli altri.
Vediamo poi quello dell'essere più flessibili, quindi mettersi nei panni dell'altro e quindi andare a vedere anche il suo punto di vista. Sempre
Questo sì, lo faccio abbastanza questo.
dopo?
No, vabbè, lascia sta a te in generale.
Ah. No,
Che io la mia vita la vivo solo con te.
giustamente, certo.
Diciamo che per il fatto che dicevo prima, che con gli altri si riesce forse meglio delle persone, con le
Ci stiamo
persone che ci
prima.
sono più vicine. Questo, per esempio, io con gli altri lo faccio molto, il fatto di essere, mettermi nei panni degli altri.
Sostenere la posizione e poi sostenere il contrario? No, questa è una cosa
Questa è
che.
una cosa che, per esempio, a me è difficile perché io sono molto per la giustizia, quindi nel momento in cui io credo che una cosa sia giusta, la sostengo con tutta me stessa. Però mi rendo conto che imparare a fare è un esercizio. Io non l'ho, come diceva Luigina, non aveva capito, lei all'epoca non avevo capito adesso sta cosa. Però effettivamente è così perché uno impara a stare, diciamo,
Sì, a vedere anche il
con
punto di
tutti
vista
gli
dell'altro,
altri,
a trovare, no, anche
sì.
trovare qualche cosa di buono anche in ciò che magari
Poi
non gli
diciamo che a me
piace.
mi ha un pochino influito il fatto di essermi un pochino interessata di politica in passato, quindi uno era monotematico in quel suo credo e quindi diciamo che sono stata pure un pochino addestrata in questo. Ci stiamo lavorando su.
Va bene. Va bene, direi che comunque è stato interessante, almeno per me, tutto quello che abbiamo condiviso, questa sera. E quindi abbiamo ancora due incontri, no? In pratica, prima di chiudere il ciclo, che arriva al solstizio d'estate, quindi Continuiamo a lavorare anche su appunto, gli aspetti che abbiamo visto sempre del permaloso, quelli dell'emotivo, che sono poi quelli che sono quelli con cui noi possiamo o riusciamo anche a vedere in noi e come difetti e quindi anche poterci lavorare in un modo più chiaro, insomma, almeno sappiamo quali sono. Quindi continuiamo a lavorare su quelli, a vedere. Se abbiamo lavorato su uno, a che punto siamo, a trovarne un altro, intanto a cercare proprio di comprendere bene qual è quello che ha più bisogno ora, cioè che sta emergendo, cioè è in emersione e quindi ci permette di poter lavorarci sopra, ecco, perché altri aspetti magari sono più sommersi o immersi e quindi è più difficile lavorarci sopra. Quindi dobbiamo anche lavorare su ciò che sta emergendo ai nostri occhi e che quindi ci dà la possibilità di essere colto, appunto, e quindi di poterlo osservare e dunque anche applicare anche l'opposto polare per alzare la vibrazione di quell'aspetto. Va bene, se non c'è altro, direi di recitare la grande invocazione. E quindi chi la vuole recitare?
La vorrei recitare io. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano d'amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.
Bene, grazie a tutti e buonanotte, ci rivediamo il prossimo lunedì.
Buonanotte,
Buonanotte,
buona
ciao.
settimana. Buonanotte, un abbraccio,
Ciao.
ciao.